Quindi ora, diciamo, con grande piacere do la parola a Pina Totaro, molto nota per gli studiosi di Cartesio, di Spinoza, scusate, per le sue edizioni di testi spinoziani, il Trattato Teologico-Politico e ora recentemente la Grammatica Ebraica, per un suo volume importante, Instrumenta Mentis, che diciamo, ha approfondito il suo lavoro classico, che è quello diciamo, di studio del lessico spinoziano, su cui Pina Totaro ha dato dei contributi estremamente illuminanti, e naturalmente l'evento ultimo, cioè l'edizione del manoscritto Vaticano dell'Etica di Spinoza, che è stato certo la novità importante sulla quale tutti siamo stati invitati negli ultimi tempi a riflettere. Allora, Pina Totaro presenta una comunicazione dal titolo Corporeità e passioni tra Descartes e Spinoza. Le do la parola.
Grazie. Dunque, il tema dell'espressione, dell'esibizione delle passioni sul corpo o attraverso il corpo è stato molto frequentato sin dall'antichità. La gestualità del corpo, le sue manifestazioni, le trasformazioni che esso subisce nell'emergenza della passione costituiscono un codice linguistico oggetto di decrittazione e interpretazione. Nella fenomenologia delle passioni il corpo è cioè il luogo, la superficie sulla quale le passioni scrivono, ciascuna secondo il suo alfabeto, i propri connotati specifici. Il corpo porta inciso su di sé, tradizionalmente, lo stigma della passione di cui è espressione, rivelazione, come tratto somatico dei caratteri intrinseci più stabili e duraturi. Il corpo è le proprie passioni e le passioni sono il corpo umano per eccellenza, quello su cui si esercita l'abilità del filosofo o del fisionomo, il quale è in grado di individuare e determinare i fattori originari e di inserirli in un orizzonte di senso. Fattori dotati di una grammatica definita, con le sue regole e le dovute eccezioni, che il filosofo indaga e ricostruisce nelle sue varie componenti per studiare l'anima, la profondità riposta, l'essenza. Corpus humanum anime domus est è un topos della letteratura medievale, rinascimentale e ancora in gran parte moderna. Il corpo parla la lingua dei segni, esso stesso è segno tangibile della commistione di interno ed esterno, parte del composto altrimenti indecifrabile di corpo e anima, che si esprime tramite un linguaggio muto, silente, ma in grado di gridare ciò che nel corpo è celato. La fisionomica diviene così lo studio per eccellenza, considerata unanimemente come l'arte di conoscere per segni fissi e ingeniti i naturali effetti dell'anima, essa assurge al primato della conoscenza, al disvelamento dell'anima attraverso il corpo. Il filosofo, il teologo o il letterato fisionomico detengono le chiavi di questa intima coniunzio, il codice che consente la comprensione dei dati esperiti, affinché, così come dalle operazioni dei servi si conoscono le volontà dei padroni, così dalle corporee azioni la disposizione degli animi si possa comprendere, e dagli atti, gesti e portamenti delle stesse membra gli interni nostri affetti congetturare. È un passo di un medico della fine del Cinquecento. Di tutte le componenti del corpo, le visage, c'est la partie du corps où les plus occultes et plus secrètes affections de l'homme sont les mieux marquées et démontrées, scrive nel 1601 Pierre Charron nella Sagesse, riferendosi ad un preciso schema fisiologico di corrispondenze prestabilite e somiglianze innate. A questa fisiologia di segni congeniti e caratteri indelebili va fatta risalire anche tutta l'articolata varietà del linguaggio metaforico legato al corpo. Dal volto come frontespizio, miniatura e ritratto dell'anima, agli occhi come porte o finestre, alla mimica facciale come immagine, dimora, abrégé dell'anima stessa e son écusson à plusieurs quartiers. Prevarrà ancora lungo tutto il Seicento una medicina basata sulla similitudine di microcosmo e macrocosmo, secondo la quale il corpo è la cassaforte, il forziere della parte più riposta degli uomini. Così che coloro nei quali predomina la bile flava saranno i racondi, magnanimi, forti, dove predomina il sangue, libidinosi, benevoli, affabili e misericordiosi. Il fegato svolge in questo orizzonte un ruolo primario per la definizione delle passioni. Nei corpi flemmatici si fa la persona inclinata alla pigrizia, alla mansuetudine e alla pazienza, mentre l'altra bile, secreta nel fegato, rende gli uomini soggetti alla disperazione, sospettosi, modesti, infondendo disposizioni e inclinazioni delle quali, come segni, ne fanno indizio le parti corporee. Ma è proprio tra 5 e 600 che le passioni, in quanto causate dalla disposizione e dal temperamento corporei, vengono sottratti alle competenze esclusive del moralista o del teologo e affidate alle cure del medico, il quale sa agire sugli organi corporei per individuare la causa organica nei sintomi stessi. Questo universo articolato di rapporti di causalità, basato su presunte somiglianze ed evidenze di affinità, entrerà in crisi con il nuovo modello meccanicistico comune agli uomini e agli animali proposto da Descartes. Nelle Passioni dell'anima in particolare, Descartes infrangerà il legame tradizionalmente stabilito tra anima e corpo e mostrerà la natura dinamica della passione, non più univocamente riconducibile ad un'inclinazione o disposizione connaturata nell'uomo, intesa come carattere o fatto elementare esibito tramite il corpo. Al mondo fisico degli umori della medicina tradizionale o a quello statico delle corrispondenze prestabilite fissate dalla fisiognomica, si sostituisce così l'universo mentale e sociale delle passioni-emozioni. Intese cartesianamente come affezioni di natura complessa, la loro definizione implica una riqualificazione della sfera psichica dell'individuo e del suo sistema cognitivo. Après avoir expliqué ce qui appartient au corps, si legge nella voce cartesianisme dell'encyclopédie, il, cioè Descartes, nous fait aisément conclure qu'il n'y a rien à nous qui appartient à notre âme que nos pensées, entre lesquelles les passions sont celles qui l'agitent davantage, et que l'un des principaux devoirs de la philosophie est de nous apprendre à bien connaître la nature de nos passions, à les modérer et à nous rendre les maîtres. Se ancora lungo tutto il Seicento e oltre predomina la fisiognomica del corpo, considerato come specchio dell'anima, e del volto in particolare come tableau raccourci di tutti i vizi e le virtù predominanti, con Descartes verrà imponendosi un nuovo paradigma scientifico e interpretativo che segnerà la crisi dei modelli precedenti. Nelle Passions de l'âme, Descartes si propone di studiare le passioni non in veste di oratore e neppure di filosofo morale, ma en physicien. En physicien, al di là di quel che possa intendersi con questo termine, egli sottolinea l'utilità del ricorso alle competenze dello scienziato anche nel trattamento di questioni relative alla sola anima. Alle passioni du corps appartengono invece, lo spiegava Nicolas Cofteau nel suo Tableau des passions humaines, un testo che ebbe ampia fortuna nel Seicento, le maladies, les plaies, les douleurs, les infiammations, les incisions et les autres accidents violents qui lui arrivent extraordinairement. Al pari di quelle del corpo, Cofteau considerava le passioni dell'anima come delle malattie e non meno aggressive delle altre, che non meno aggressive delle altre la turbano e la devastano. Tali sono, ad esempio, tra le tante manifestazioni considerate come movimenti dell'appetito sensitivo, l'irascibile e il concupiscibile, la pitié, la crainte, la honte, l'amour, la haine, le cupidité, la colère e les autres. Passioni dell'anima ed effetti del corpo si riflettono l'un l'altro e si comunicano direttamente, perché l'anima e il corpo sono uniti con la forma e la matière a costituire un tutto unico, assemblement, in cui la passione insorge sconvolgendo l'originaria constitution e disposition dell'uomo. Il disordine prodotto dalla loro irruzione imprime così nel corpo, a causa della fuga degli spiriti e del sangue verso il cuore, alcuni segni tangibili come immagini impresse nella cera. Il nuovo modello epistemologico di Descartes consentirà un diverso approccio ai patemata animi a partire da una metafisica fondata sulla divisione reale delle sostanze e sul paradigma idraulico dell'uomo-macchina. Da espressione e trascrizione fisica dell'anima, il corpo diviene una res i cui tratti non rinviano più a un'interiorità concepita come insieme di caratteri indelebili impressi una volta per tutte, ma sono invece da intendersi come diverse alterazioni temporanee e passeggere che si combinano e si rendono visibili sul corpo quando l'anima è agitata dalle passioni, all'occasion de, al semplice manifestarsi di stati d'animo che sono per lo più di natura alterna e provvisoria. Con l'imporsi della fisiologia meccanicistica, le passioni in Descartes si definiscono come des perceptions ou des sentiments ou des émotions de l'âme, le quali sono causées, entretenues e fortifiées da qualche movimento degli spiriti. Nel suo lexicon philosophicum di impianto cartesiano, Étienne Chauvin le dirà commotiones mentis, ciascuna delle quali è prodotta, conservata e corroborata dal movimento degli spiriti. All'occasion des mouvements extraordinaires des esprits animaux, le passioni e emozioni sono avvertite dall'anima anche secondo Malebranche, a seguito di effetti meccanici innescati dagli spiriti. La meccanica animale neutralizza così l'antico statuto delle passioni, che le voleva come stati di alterazione, o meglio di deviazione su base organica, per aprire la strada alla considerazione delle passioni come delle idee, delle pensée, finalizzate a scopi di autoconservazione, ovvero a incitare e disporre l'anima a volere le cose alle quali esse preparano il corpo. È a seguito della combinazione di rapporti meccanici che sul corpo appaiono alcuni segni della passione da cui si affetti, anche se essi non hanno più alcun rapporto naturale o direttamente causale con la passione cui si accompagnano. Lo sciame delle manifestazioni corporee delle passioni censite da Descartes si incentra sulla mobilità degli occhi o sui cambiamenti somatici del viso. In particolare, les actions des yeux et du visage, les changements de couleur, les tremblements, la longueur, la pâmoison, le riz, les larmes, les gémissements et les soupirs. Non c'è passione che non sia svelata da qualche particolare moto degli occhi, scrive Descartes, a sottolineare la funzione delle modificazioni del cuore o del sangue che si accompagnano en général, ovvero non stabilmente, alla passione stessa. Si tratta per lo più di alterazioni così particolari e minuscole che nessuna può essere colta separatamente, ma che assumono significato nella concomitanza del loro apparire. Altrettanto può dirsi dei moti del viso, evidenti ma instabili segni di ambivalente lettura. Benché più accentuati di quelli degli occhi, essi differiscono tanto poco tra loro che certuni atteggiano il volto nel riso al modo stesso che altri nel pianto, scrive. Manifestazioni volatili, dunque, passeggere, che possono ascriversi a registri diversi, nascondendo o dissimulando passioni riposte o inconfessabili verità, poiché, in generale, tutti i moti, tanto del viso che degli occhi, possono essere modificati dall'anima, soprattutto quando, volendo nascondere la passione, essa ne immagina vivacemente una contraria. In questo gioco di esibizione e nascondimenti gestito dall'anima e dalla sua volontà, ci si può applicare, conclude Descartes, altrettanto bene a dissimulare le proprie passioni come a manifestarle. Alcuni segni esteriori, tuttavia, non sono così facilmente manipolabili o controllabili. Il rossore o il pallore, ad esempio, in quanto non dipendono dall'attività dei nervi e dai muscoli, non sono del tutto in nostro potere, perché vengono direttamente dal cuore. Fisiologia meccanicistica e circolazione sanguigna concorrono in Descartes alla definizione di una concezione del cuore che è considerato, fatta salva la centralità del cervello, come la sorgente delle passioni, per la sua capacità di preparare il sangue e gli spiriti a produrle. Il sangue, infatti, scorrendo continuamente attraverso le arterie, in tutte le vene e da tutte le vene nel cuore, colorisce più o meno il viso, a seconda che riempie più o meno le venoline superficiali. Il colorito vivo e vermiglio che si diffonde sulle guance a seguito del più rapido scorrere del sangue nelle vene, conferisce così un'aria più ridente e allegra, che si accompagna in generale alla gioia, mentre nella tristezza il sangue delle vene diventa più freddo e più denso, abbandonando le parti visibili del viso. Esso, il viso, appare allora pallido e scarno, soprattutto quando la tristezza è grande e improvvisa, come nello spavento, ove la sorpresa accresce l'azione che stringe il cuore. La tristezza, come anche l'amore, il desiderio e l'odio, fanno arrossire anziché impallidire e rendono talora la faccia più rossa che durante la gioia, il che è evidente soprattutto nella vergogna, donde un affluire del sangue dalle parti interne verso il cuore e poi di là attraverso le arterie alla faccia, un effetto che si evidenzia anche nella collera. La riflessione cartesiana presentata nelle Passions de l'âme, ma anche lo statuto delle passioni definito da Hobbes con l'accento posto sul conatus quale elemento determinante della sua filosofia naturale, riecheggiano nella dottrina delle passioni esposte da Spinoza in tutte le sue opere e in particolare nell'Etica. Ma se già in Descartes i segni esteriori avevano semplicemente la funzione di accompagnare la passione, on coutume di accompagnarla, si legge nell'articolo 112, al pari di ogni attività mentale, Spinoza radicalizza e destruttura l'ambiguità latente nella relazione tra segno e passione, nell'ambito di una del tutto nuova valutazione dell'origine, della natura e del rimedio alla violenza degli affetti. La dimensione dell'uomo in Spinoza si declina a partire dall'ineliminabilità del suo essere passionale. Sotto la veste ordinata dell'ordine geometrico adottato nell'Etica, si afferma la convinzione della predominanza incoercibile delle pulsioni, degli appetiti, delle cupiditates e delle libidines. La dottrina delle passioni si fonda sulla constatazione di una insopprimibile incontinenza intesa come vera costituzione dell'uomo. L'antropologia spinoziana si presenta così come decostruzione dell'assoluto potere su di sé e sulle proprie passioni, come avveniva invece in Descartes. Nell'ultima pagina delle Passions de l'âme, Descartes sanciva infatti il potere coercitivo dell'uomo sulle passioni. Pur ammettendo una certa incapacità nel controllo delle manifestazioni di riso e di pianto, Descartes tuttavia non dubitava della possibilità di dominarle. Spinoza sfida Descartes su questo terreno e rifiuta la soluzione del libero arbitrio come remedium affectum. Il remedium consiste per Spinoza in un'acquisizione cognitiva, poiché la conoscenza scalza la violenza o perlomeno ne attenua l'aggressività. Pallori, tremori, balbettii, palpitazioni, rossori, riso o pianto descrivono immagini frammentarie e rappresentazioni disordinate e fallaci. Inducendo a stabilire legami arbitrari, essi costituiscono elementi troppo confusi per offrire strumenti adeguati alla filosofia della sostanza e dei tre generi di conoscenza. L'immaginazione, la ragione e la scienza intuitiva non scandiscono solo il differenziarsi dei processi cognitivi, ma suggeriscono anche un diverso approccio alla valutazione della sfera emotiva, non più declinabile nei termini meccanici di effetti di azione e reazione. L'obiettivo non è per Spinoza una conoscenza di tipo indiziario o sperimentale rispetto alla quale trovare dei rimedi, ma la conoscenza sub specie eternitatis. Come ha scritto benissimo Chantal Jacquet, lo studio della natura degli affetti non è un fine in sé, è un mezzo per raggiungere la beatitudine. Non si tratta pertanto di dedurre ogni cosa, ma di prendere in considerazione soltanto quello che può condurci quasi con mano alla conoscenza della mente umana e della sua beatitudine. In questo senso, la valutazione dei segni esteriori transita dall'insistenza su una loro presunta capacità di rinviare a caratteri interiori precisi e codificati, all'arretrare e nebulizzarsi della loro funzione semantica. Se ancora nella terza parte dell'Etica Spinoza poteva definire umile colui che spesso arrossisce, che confessa i propri vizi e racconta le altrui virtù, che si fa indietro davanti a tutti e che infine cammina a capo basso e trascura gli ornamenti, nella prospettiva della sostanza questi segni esteriori finiranno per essere esclusi dalla conoscenza intuitiva in quanto manifestazioni indifferenti o comunque disancorate dall'attività della mens. Nello scoglio secondo della proposizione 41 della seconda parte dell'Etica, Spinoza accomunava i processi di percezione sensibile a quelli per sentito dire o per assimilazione e confronto arbitrari di idee simili. Questo primo genere di conoscenza, che è opinione o immaginazione, si distingue dalla ragione o conoscenza di secondo genere, che si declina nelle nozioni comuni e nelle idee adeguate delle proprietà delle cose. La scienza intuitiva, infine, procede dall'idea adeguata dell'essenza formale di alcuni attributi di Dio all'idea adeguata dell'essenza delle cose. Non è mia intenzione insistere qui sulle diverse formulazioni dei tre generi di conoscenza nella scansione delle opere spinoziane, dalla conoscenza come puro patire della corte Verhandling alla prospettiva ontologica dell'etica. Quel che in questa sede mi interessa sottolineare è il diverso trattamento riservato da Spinoza all'analisi degli effetti corporei delle passioni nell'articolazione dei vari generi di conoscenza. Dopo aver infatti contestato al celeberrimus Cartesius il potere della mente sugli affetti, Spinoza proclama la loro intelligibilità in quanto proprietà intrinseche della natura umana, altrettanto degne di essere conosciute che se si trattasse di linee, di figure piane o di corpi. Il rapporto di simultaneità che lega le decisioni della mente e le determinazioni del corpo presiede anche all'accantonamento da parte di Spinoza dell'esibizione distintiva degli affetti. Proprio perché connotato da un tratto che è esclusivamente somatico, il segno esteriore arretra al rango di un dato inappropriato a definire la natura dinamica dell'attività affettiva umana. Tale attività, traducibile simultaneamente come conatus mentis o potentia in cogitando e conatus corporis o potentia in agendo, è oggetto di una lettura più complessa del semplice automatismo animale di reazioni trasmesse attraverso il moto degli spiriti. L'affetto è proiezione di un approccio conoscitivo sistematico. Sottratto alla fisiologia di una corporeità meccanica, esso non è prodotto di una insostenibile distinzione ontologica tra mente e corpo. Il valore di significatività connesso ai segni si sposta allora sulla considerazione dell'affetto come passività da un lato e attività dall'altro, sull'agire o sull'essere agiti dalla passione, su un sapere che prima di ogni altra cosa è quindi innanzitutto conoscenza di noi stessi, in quanto parti della natura divina, e tanto più ne siamo partecipi, quanto più perfette sono le nostre azioni, poiché nella conoscenza di Dio consiste la nostra suprema felicità, ossia beatitudine. Passioni, affetti, moti dell'animo si traducono in infinite combinazioni nelle quali fluisce la vita e variamente si modulano i tre affetti primitivi, desiderio, gioia, tristezza. Nella terza parte dell'Etica, Spinoza usa i termini patior e passiones per indicare il rapporto tra passività e conoscenza inadeguata, mentre nella quarta e quinta parte egli connette il verbo agere al concipere ideas adequates da parte della mens, cosicché essa se ipsam necessario contemplatur. L'antropologia spinoziana legata ai generi di conoscenza ricorre al verbo contemplari per definire l'immaginazione come idea con cui la mente considera contemplatur una cosa come presente e per indicare la conoscenza adeguata della mensa. Qui l'etimologia del termine contemplari, cum templum, fa riferimento alla metafora del tempio come spazio o luogo di osservazione che lo sguardo può di colpo abbracciare o dal quale si può avere una vista completa, complessiva. Come l'augure marca col suo lituo uno spazio nel cielo o sulla terra per segnare il suo templum, all'interno del quale osservare il volo degli uccelli, così la mente contempla il suo corpo come suo luogo, suo proprio circuito di osservazione e regione o recinto sacro in cui tracciare il proprio templum. Se la ragione consiste di inserire questo templum in un universo infinito, il terzo genere di conoscenza ne stabilisce una percezione immediata, ovvero non mediata, intuitiva, sottratta al disordine e alla confusione delle passioni e proiettata verso una adeguatezza seppure mai definitivamente appagata. La rarefazione della portata significativa e della capacità simbolica delle passioni, che si afferma con il secondo e terzo genere di conoscenza, restituisce il senso di una mente che necessariamente considera se stessa allorché concepisce un'idea vera e che perciò si allieta. In quanto concepisce idee adeguate, l'uomo veramente conosce, e perciò stesso è condotto non a servire ma a compiere liberamente le azioni migliori. Se in Descartes così tanta parte avevano ancora quei plusieurs signes extérieurs qui ont coutume di accompagnare le passioni, per Spinoza essi sono effetti inaffidabili ai fini della conoscenza della vera natura e delle cause. Se Descartes perseguiva lo scopo di escogitare strategie efficaci per una terapia fisica, fisiologica delle passioni, l'obiettivo di Spinoza non è il loro controllo, ma una loro diversa valutazione. Quali dati equivoci ed incerti, les actions des yeux et du visage, la semantica fisica e gestuale, sono sottratte al sentire dell'intelletto, così come all'uno intuito videre della quinta parte dell'Etica, ove si assiste al definitivo eclissarsi del rapporto segno-passione. Quel sentire e sperimentare di essere eterni dello scoglio della proposizione 23 non indicano un dato esperibile alla maniera di Descartes. Qui prevale piuttosto quel che l'autore della prefazione agli Opera Postuma scrive a proposito dell'esegesi spinoziana relativa alla distinzione tra l'uomo carnale e l'uomo spirituale delle epistole di Paolo, in un passo in cui sottolinea che vocabulo auditus non innuat auditum auris externum, sed auditum auris internum, vel to intelligere. È questo orecchio interiore, questo sentire di noi, in noi, che confina la simbologia dei segni in un piano di esteriorità marginale, estranea a quel to intelligere, mentre la filosofia della sostanza si pone come salvezza e redenzione laica attraverso la conoscenza, e come capacità di trasformazione della passione in attività e consapevolezza. Grazie.
Ringrazio anch'io Pina Totaro per questa relazione incentrata sulla specificità spinoziana dello studio delle passioni, che è risaltata così bene col confronto cartesiano. Quindi molte grazie.